Ed eccoci, bentornati e bentornate all'ascolto dei 105.250 Radio 2000 Blackout. 10:30, dovremmo avere al telefono con noi Monica Quirico. Ciao Monica, ci senti?
Sì, mi sento, ciao a tutte e tutti.
Allora, buongiorno a te. Io riprendo un pochino qualcosa che ci eravamo preparati per introdurre un po' questa diretta. Insomma, come si sa, martedì sera c'è stata una sparatoria in una scuola a Örebro in Svezia, 10 morti, si è suicidato insomma l'attentatore. Oggi vedevamo Rai News riprende il fatto che l'attentatore abbia urlato via dall'Europa. Noi ci siamo guardati qualche articolo che era uscito su dei media, diciamo, della sinistra, dei compagni, delle compagne svedesi, in particolare Internationalen, una rivista che si chiama Flamman, che segnalavano, diciamo, da un lato il fatto che la scuola che era stata presa di mira fosse una scuola, diciamo, serale, con un'altissima percentuale di migranti e di persone di seconda generazione che vi studiavano dentro, dall'altro il fatto che la situazione, diciamo, in termini di violenza sociale diffusa in Svezia stia in rapido peggioramento. Allora, prima di tutto, Monica, vorremmo chiederti, insomma, che genere di informazioni ci sono sulla sparatoria di martedì. Le conferenze stampa, insomma, sia della polizia che del governo svedese finora sono state piuttosto asciutte, si sono limitati, diciamo, a segnalare il fatto che sia un attacco gravissimo, il peggiore avvenuto nella storia svedese, eccetera eccetera, ma non hanno approfondito i moventi, quando insomma sembra che dietro ci sia effettivamente una cornice, no, razzista di attacco ai migranti, xenofobo. Quindi ti volevamo chiedere quali sono un po' le informazioni su questa cosa che circolano.
Sì, allora, come dicevi tu, le notizie sono piuttosto asciutte e anche lente, devo dire, non ultimo perché ci sono dei dubbi sull'operato della polizia, nel senso che quando è arrivata la chiamata, la polizia locale è arrivata nella scuola, ma avrebbe dovuto seguire un procedimento, quello che si segue quando c'è una persona che spara a caso, quando c'è una sparatoria in corso. Il procedimento banalmente prevede che la polizia cerchi di distogliere la violenza del criminale, dell'attentatore, dai civili, a costo di ingaggiare uno scontro a fuoco col criminale stesso. E invece, quando la polizia è arrivata, dico la polizia, ma in realtà c'erano pochi poliziotti, diciamo così, di ruolo, c'erano aspiranti poliziotti e anche un vigile urbano, e si sono resi conto che buttava male e si sono ritirati perché non erano adeguatamente equipaggiati e quindi hanno aspettato che arrivassero le forze speciali. Naturalmente però l'attentatore Richard Anderson si è dileguato a quel punto e presumibilmente ha continuato a sparare. Quindi c'è un'indagine in corso anche sul fronte dell'operato della polizia. Quello che si sa per ora delle vittime, ci dovrebbe essere oggi l'elenco completo delle persone che sono state uccise. C'è sicuramente un ragazzo siriano che fra l'altro si doveva sposare a breve, che aumenta la tristezza e l'orrore, un bosniaco, un'altra ragazza di famiglia immigrata, come dicevi tu. Questa è una scuola frequentata per lo più da giovani di famiglie immigrate, anche perché è un tipo di scuola che impartisce corsi di svedese per stranieri. Ora, la notizia di questo urlo dovete andarvene dall'Europa, circola su alcuni media svedesi, non è ancora stata confermata, ma appunto in questa lentezza nel diffondere le notizie non c'è da stupirsi. Io vorrei dire due parole sull'attentatore e poi tornare alle vittime naturalmente. L'attentatore è un ragazzo di 35 anni che hanno scritto i media svedesi non era nei radar della polizia e nemmeno hanno trovato per ora profili social che lasciano intendere un suo specifico orientamento ideologico. Il problema a me sembra che questa persona non era neanche nei radar dei servizi sociali, perché era chiaramente una persona con dei problemi e pare che li avesse avuti sin dalle scuole elementari. Era un asociale che non percepiva redditi, quindi non aveva un lavoro, non aveva relazioni di sorta, alla fine aveva persino tagliato i ponti con i suoi familiari, dei quali per il momento non si sa nulla. In tutto ciò aveva il porto d'armi, quindi una persona che avrebbe avuto evidentemente bisogno di essere seguito da quello che una volta era l'immediatissimo welfare svedese, e che invece è stato abbandonato a se stesso con il risultato che sappiamo, e però appunto con il paradosso che gli è stato concesso il porto d'armi. Le vittime e i commenti, o meglio, delle comunità immigrate di Örebro sono molto preoccupati, al punto che le persone musulmane di questa cittadina adesso hanno paura anche andare alla moschea, perché comunque percepiscono, è da tempo, un clima di ostilità, se non di odio, nei loro confronti. In qualche modo non sono purtroppo del tutto sorpresi, e qui, se volete, ci possiamo riallacciare alla situazione politica generale della Svezia.
Sì, io un po' cogliendo la palla al balzo su quello che dicevi sull'attentatore, insomma, riprendevo un po' quello che dicevamo in apertura, cioè il fatto che diciamo molti media, anche diciamo media di movimento della sinistra, insomma, restituiscono da un lato il quadro, no, di un governo svedese che ha adottato una postura, diciamo, estremamente xenofoba, razzista, eccetera eccetera, dall'altro una situazione di sicurezza che effettivamente sta deteriorando, e diciamo inseriscono un po' questo discorso qui all'interno di una cornice che a noi ci sembra interessante, perché si è sempre, no, parlato di, appunto, di un efficientissimo sistema di welfare, quasi, insomma, in Italia, poi anche, insomma, con uno sguardo abbastanza idealizzante, abbastanza essenzialista, del fatto che in qualche modo le democrazie scandinave fossero in qualche modo dei paradisi, appunto, in termini di welfare, in termini di redistribuzione del reddito, in termini di sicurezza sociale, eccetera eccetera, quando poi in realtà, diciamo, da un lato sembra che questa cosa stia andando verso la fine, sia in termini, appunto, di welfare, di redistribuzione del reddito, eccetera eccetera, e dall'altro lato invece questi paesi hanno sempre dovuto fare i conti, diciamo, con un altissimo grado, no, di isolamento sociale, un altissimo grado di prestazionismo, eccetera eccetera, e sono anche, la Svezia è anche uno dei paesi con il maggior numero di armi a disposizione di tutti in Europa. Quindi, insomma, sì, ti chiederemo un pochino un commento, diciamo, su la situazione generale in Svezia e un po' su che genere di ragionamento politico ci si può fare, appunto, su sulla disarticolazione, no, in qualche modo di questo sogno idealizzato del grande welfare scandinavo.
Sì, sul welfare direi in poche parole che in effetti funzionava bene, ed era invidiabile per certi aspetti, però funzionava bene per gli svedesi. Quindi non ha mai funzionato molto bene per gli immigrati, e anzi si è sviluppato poi il cosiddetto sciovinismo del welfare, cioè aumentiamo i fondi per le prestazioni sociali, ma nello stesso tempo diminuiamo la quota di immigrati. Io per descrivere la situazione attuale della Svezia userei il paradigma della guerra, la guerra esterna e la guerra interna. Quindi in casa il nemico interno che è individuato negli immigrati, e all'esterno ovviamente il grande nemico, il nemico per eccellenza, la Russia, ma anche la Cina e adesso anche l'Iran. Come dicevi tu, questa strage nella scuola di Rebro arriva al termine di settimane molto difficili dal punto di vista di quella sicurezza tanto sbandierata dal governo di destra, ma assolutamente non realizzata, perché alcuni giorni fa è stato ucciso, fra l'altro in diretta TikTok, Momika, un rifugiato iracheno cristiano regolarmente residente in Svezia, che è stato uno di quelli che bruciavano i Corani, così come lo svedo danese Rasmus Paludan, un neonazista. E sempre nelle ultime settimane si sono intensificate le sparatorie tra gang rivali, naturalmente identificate con il problema dell'immigrazione. Quindi c'è un clima di isteria generalizzata in Svezia, perché da 3 anni ormai si teme un attacco della Russia, che è una pura farneticazione ovviamente, e però davvero sembra che la Svezia, come gli altri paesi nordici, cerchi proprio il pretesto per aprire una guerra con la Russia. Piccola parentesi, qualche giorno fa la Svezia ha denunciato un danno a uno dei cavi sottomarini tra Svezia e Lituania, insinuando il governo e i media che fosse per l'ennesima volta un'operazione di sabotaggio della Russia. Poi è venuto fuori che era un banale guasto. E all'interno il problema sicurezza, come dicevo, identificato con la minaccia dell'immigrazione, che quindi va ridotta, e la sicurezza va garantita con politiche puramente repressive, che in effetti sono state introdotte, ma dal punto di vista della destra stessa non hanno dato risultati. Qui però, poi penso dovrò chiudere, vorrei dire una parola anche sui socialdemocratici, perché non bisogna dimenticare le loro responsabilità. Quando il governo di destra ha proposto di istituire le cosiddette Visitation Zone, cioè zone di ispezione, diciamo, i socialdemocratici si sono indignati. Che cosa sono queste zone? Sono delle aree, ovviamente identificate con le zone più popolate da immigrati, in cui la polizia può perquisire sia veicoli che persone senza alcun mandato e senza neanche indizi di reato. In altre parole, se una pattuglia della polizia vede 2 giovani immigrati in un sobborgo considerato problematico, li può fermare e dire noi adesso vi perquisiamo e perquisiamo la vostra auto. Dopo aver criticato l'introduzione di queste zone, adesso, pochi giorni fa, i socialdemocratici hanno chiesto che tutta la cintura meridionale di Stoccolma diventi una zona di ispezione. Quindi creiamo un grande Bronx stoccolmese in cui chi ci abita non ha nessun diritto, può essere fermato a piacimento dalle forze dell'ordine. Però ripeto, il vero punto è la connessione tra regime di guerra interno ed esterno, purtroppo.
E diciamo un po' in chiusura, io ti volevo chiedere, a partire da queste informazioni che ci hai dato, insomma, che sembrano delineare, no, l'andatura verso appunto un modello che si potrebbe dire, no, quasi francese, di guerra dispiegata, cioè alle classi sociali più basse, che chiaramente coincidono con le persone razzializzate, no, in questi paesi. Ti volevo chiedere, diciamo, un po' che genere di reazioni sta suscitando questa strage in Svezia. Tu hai parlato, no, di un indurimento da parte del governo di destra delle politiche di sicurezza, della retorica anti-immigrati, eccetera eccetera, e dall'altro lato di un sentimento, diciamo, di paura e di minaccia da parte invece delle comunità razzializzate, delle comunità migranti. In che genere, diciamo, di dibattiti sul futuro del paese si inseriscono queste cose anche diciamo da sinistra? Comunque la Svezia ha sempre avuto una tradizione di movimento anche piuttosto vivace da questo punto di vista. Che genere, diciamo, di idee ci sono? Noi appunto leggevamo che qualcuno sta cominciando a parlare, no, di americanizzazione della società in relazione a questo attacco. Insomma, quali sono un po' i ragionamenti che si fanno alle nostre latitudini?
Ma allora, certamente questa strage nella scuola fa subito pensare a uno dei guasti dell'americanizzazione della società svedese. Devo dire che anche su questo io rimango un po' sconsolata di fronte a reazioni, come dire, sempre che gli svedesi cadano dal pero, e non si aspettavano l'omicidio Palme, non si aspettavano tante cose, però la Svezia è un paese che l'innocenza l'ha perduta molto tempo fa, cioè tutto sommato commerciavano con i nazisti negli anni 30, quindi l'innocenza è davvero una sorta di autocompiacimento di una parte della Svezia che sarebbe ora di abbandonare. Da sinistra ovviamente c'è forte preoccupazione, non solo per il governo di destra, ma anche per l'appoggio ideale e talvolta anche pratico che a queste misure viene dai socialdemocratici. C'è la richiesta naturalmente di ripristinare misure di sicurezza sociale non solo per gli immigrati, ma anche per la marginalità della popolazione svedese stessa, che è cresciuta con lo smantellamento delle misure di welfare, ed è chiaro che fa comodo a qualcuno che si arrivi alla guerra tra poveri, tra emarginati. La Svezia è uno dei paesi in cui dagli anni 90 sono cresciute maggiormente le disuguaglianze sociali. Per fortuna non mancano le reazioni, ad esempio la proposta di legge di introdurre l'obbligo per tutti i dipendenti pubblici di denunciare gli immigrati clandestini ha incontrato forte resistenza da parte di insegnanti, bibliotecari, dipendenti comunali. Ci sono mobilitazioni, ma ripeto, in un clima di guerra in cui tutto il dissenso si cerca di metterlo a tacere, invocando la situazione di minaccia costante di un imminente attacco russo, e quindi dobbiamo essere tutti uniti e dobbiamo combattere insieme la criminalità interna, cioè combattere l'immigrazione.
Grazie Monica, sei stata chiarissima. Ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura.
In chiusura aggiungo che io seguo le vicende svedesi da 30 anni e devo dire che oggi fatico a riconoscere questo paese, perché davvero l'invasione russa dell'Ucraina ha dato la stura alle peggiori tendenze anche conformistiche di censura del dibattito. In Svezia è impossibile discostarsi dalla narrazione dominante sulla guerra in Ucraina e anche sul genocidio a Gaza, e con questo mi riallaccio al vostro precedente approfondimento. L'accusa di antisemitismo anche in Svezia è purtroppo sempre sul tavolo, pronta a zittire chi denuncia quello che avviene.
Certo, meccanismi che insomma rispondono bene al quadro che tu dicevi prima di guerra dispiegata sia interna alla società che invece proiettata esternamente, comunque di un arruolamento sociale totale all'interno di queste logiche belliche. Noi ti ringraziamo, non so se volevi consigliarci in chiusura se c'è qualche media, qualche giornale diciamo che copre magari in inglese in maniera diciamo critica le notizie che provengono dalla Svezia, dalla Scandinavia in generale.
Su questo temo di non potervi aiutare ci penserò ancora, perché io leggo direttamente i media svedesi naturalmente, però se trovo qualcosa prometto di segnalarvelo.
Bene, grazie. Così insomma se dovesse uscire qualcosa lo mettiamo poi in calce al podcast che faremo su www.radioblackout.org. Monica, noi ti ringraziamo e grazie, ti auguriamo una buona giornata.
Anche a voi, grazie, ciao.
Ciao.